Riflettiamo insieme, un programma a cura di Radio Voce della Speranza.
Amiche e amici in ascolto, ben trovati. Un saluto al pastore avventista Davide Mozzato.
Ciao a tutti.
Autore, come diciamo spesso, del libro Diaconia, la più grande liturgia cristiana, un libro uscito di recente per edizioni ADV. Allora, la volta scorsa ci siamo lasciati parlando del tema del servizio come uno dei temi fondamentali del Vangelo. L'essenza del Vangelo è racchiuso nel servizio che Dio offre all'uomo. E nel secondo capitolo si parla di uno strano servizio. Ecco, perché strano? Perché questo aggettivo?
Innanzitutto perché si stava bene.
Ok.
E attira lo sguardo.
Sì,
perché
vabbè,
se io avessi scritto, che ne so, il titolo Un servizio cristiano, avrebbe attirato molto meno di uno strano servizio. In effetti è strano, è stranissimo. Un'invenzione cristiana, un'invenzione nel senso positivo del termine, non che se lo siano inventato, ma è inaudito un servizio del genere. Cioè il servizio cristiano si esplica in maniera lampante nel sacrificio di Gesù Cristo nei nostri confronti. Gesù è il Salvatore che serve, il servitore che salva. E questo lo dico con cognizione di causa perché il protovangelo di Isaia, ossia la saga del servitore di Yahweh, Ebed Yahweh, che comincia
all'Antico Testamento, molti secoli prima dell'era cristiana,
bravissimo, comincia proprio con le parole che Gesù ascolta al momento del suo battesimo. Per una certa lettura del Vangelo, Gesù non è che nasce nella mangiatoia e ha in sé la mente di Dio, ok? Ecco, il mistero dell'incarnazione. Gesù è pienamente Dio e pienamente uomo, dice il Concilio di Nicea, se non mi sbaglio. Ma è difficile mettere insieme. Com'è possibile che in un essere umano inerme, come un bambino, non che un adulto faccia una grande differenza, ci sia pienamente Dio? Ebbene, il Vangelo di Luca, in maniera particolare, ci racconta di una sorta di progressione di consapevolezza di Gesù uomo nel essere il Messia o nell'essere Dio stesso. Gesù quindi cresce davanti a Dio e davanti agli uomini in grazia e in statura. Il Vangelo di Luca lo dice due volte nella stessa pericope. Significa che anche per Luca, che ragiona sulla questione dell'incarnazione a bocce ferme, perché scrive il suo Vangelo attorno al 70 dopo Cristo, quindi 30 anni dopo, 40 anni dopo la morte di Gesù, si rende conto che è difficile incastrare le due cose. Bene, secondo Luca il Signore cresce in statura e in grazia davanti a Dio e davanti agli uomini. Lo racconta in maniera particolare quando Gesù è nel Tempio, dodicenne, ed è trovato dai suoi genitori mentre discute con i sacerdoti, che si stupiscono della sua sapienza, pur essendo lui un ragazzino, insomma. Bene, questo Gesù a un certo momento non si sa più niente di lui, dai 12 anni ai 30 anni non si sa niente di lui, e a un certo momento viene presentato dai Vangeli, che si presenta di fronte a suo cugino, Giovanni il Battista, il battezzatore Battista non ha il suo cognome, e si presenta davanti a lui chiedendo di essere battezzato. Giovanni Battista lo riconosce, dice: ma questo è l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, che apre tutto un programma di visione di Gesù all'interno delle pagine dell'Antico Testamento, quindi il Gesù preconizzato, il Messia preconizzato, è il sacrificio per eccellenza. E Gesù in quel momento, nel momento in cui è battezzato, ascolta una voce dal cielo, una colomba gli si pone sul capo, e sente una voce dal cielo nella quale voce lui riesce a distinguere queste parole: questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. Ma queste parole Gesù le riconosce, perché se apre immaginariamente il suo rotolo di Isaia, che probabilmente leggeva nella sua sinagoga di casa o non so dove, o l'ha sentito predicare tante volte, Gesù riconosce questa voce, perché al capitolo 41 di Isaia, all'inizio proprio della saga del servo di Yahweh, che si conclude in Isaia 53 con il sacrificio del Messia, l'inizio, l'incipit della saga dell'Ebed di Yahweh, del servo di Yahweh, comincia proprio con queste parole. Allora Gesù, che cresce nella consapevolezza, acquisisce il fatto che per salvare l'umanità lui deve compiere gli stessi passi indicati da Isaia 650 anni prima della sua nascita.
Ecco, però lui sente anche altre voci.
Certamente.
Perché
subito dopo il battesimo, dopo quindi che Gesù ha acquisito e vuole entrare in questo disegno salvifico di Dio, in questo disegno di servizio di Dio per l'umanità, lui decide e capisce di essere predestinato ad essere servitore di Yahweh, servitore di Dio in definitiva, e servitore degli uomini, perché è delle nostre lividure che si è caricato, delle nostre malattie, e grazie al suo sacrificio noi abbiamo la guarigione.
Questo dice Isaia.
Isaia 53, alla fine di questa saga del servitore di Yahweh, Gesù dice il testo, inspiegabilmente per noi, inspiegabilmente anche se siamo abituati, tutti i Vangeli dicono che appunto Gesù incontra la tentazione.
La incontra nel deserto.
Nel deserto.
Nel deserto. È difficile capire fin dove questa tentazione è una sua rappresentazione mentale, fin dove esiste invece un tentatore esterno e fin dove questo tentatore esterno è rappresentato magari da personaggi che lui ha conosciuto, insomma, che magari gli prospettavano una via diversa rispetto a quella del sacrificio per quanto riguarda la sua missione.
Allora, diciamo, tu hai azzeccato la conclusione. Poi il mezzo che noi abbiamo, il Vangelo, non si apre a una lettura psicanalitica di Gesù. Il testo ci dice che lui incontra la tentazione, incontra il tentatore. E il tentatore sostanzialmente, come è ben indicato, tenta, il suo lavoro, tenta di far desistere Gesù da questo disegno strano. Perché se vuoi conquistare qualcuno, se vuoi conquistare la fiducia, se vuoi conquistare seguito, beh, ci sono delle vie molto più comode. Che ne so, una me ne viene in mente, è molto originale. Trasforma queste pietre in pane, no? E vedrai, tutti i popoli del mondo che hanno fame ti seguono. Gesù dice, trincerandosi dietro la parola di Dio, dice: non si vive di solo pane, ma di ogni parola che proviene dalla bocca dell'Eterno. E allora il tentatore escogita un'altra soluzione per farlo desistere da questo servizio strano del quale do il titolo a questo capitolo. Gli dice: guarda, fai così, ti butti dal pinnacolo del Tempio, no?
Il prodigio.
In maniera molto visibile, e vedrai che ti salva, no? Il Signore ti salva, no? Perché c'è un testo della Bibbia che dice, Gesù lo guarda e dice: no, guarda, non è il caso.
Insomma, comunque è interessante che il diavolo cita la Bibbia.
Sì, sì, è un grande teologo.
Cosa interessante.
E per ultimo, poi, in maniera esplicita, proprio si vede che non aveva più armi, gli dice: guarda, se tu ti inchini e mi adori, se tu ti inginocchi davanti a me e mi adori, in sostanza ripudi il progetto, io ti do tutti i regni. È inutile che tu faccia quel servizio strano, quella salvezza strana per gli esseri umani. E lì casca il palco. E lì casca il palco e ci si rende conto che Gesù invece è convintamente proteso alla salvezza degli esseri umani attraverso questo inspiegabile apparentemente sacrificio.
Siete all'ascolto di Riflettiamo Insieme e in questo numero vi stiamo proponendo un'intervista al pastore avventista Davide Mozzato a proposito del suo recente libro Diaconia, la più grande liturgia cristiana, edizione ADV. Per richiederci gratuitamente questo libro potete telefonare agli studi RWS di Firenze allo 055 41 40 40. Ripeto, 055 41 40 40. You are my refuge and I will rest in your saving grace. prima di parlare di questo inspiegabile sacrificio, forse vale la pena dire che questa tentazione si è riproposta nel corso della storia. Questa predilezione da parte della religiosità popolare verso il prodigio, no? Come una forma di consenso. Ora, in una nostra società secolarizzata, questo non credo che sia più vero.
Comunque Medjugorje apre i battenti tutti i giorni.
Eppure, appunto. Ma insomma, noi guardando un poco quello che è la storia della Chiesa, vediamo come è stato privilegiato spesso questo senso del sacro in termini proprio del prodigio, ecco. È attraverso il prodigio che la mente dell'uomo si apre al mistero del trascendente. E ancora oggi sono in molti a pensare che la fede deve passare attraverso il prodigio, in qualche modo. D'altra parte è anche vero che molti hanno pensato che tutto sommato il servizio nei confronti dell'umanità si realizza attraverso la forza, attraverso il perseguimento degli obiettivi ultimi, magari con dei mezzi non proprio, diciamo, sempre limpidissimi. Ecco, la storia della Chiesa è piena di esempi di questo tipo. E d'altra parte, l'inspiegabile sacrificio. Tu parlavi di inspiegabile. Ecco, perché inspiegabile? C'è qualche elemento che evidentemente non è comprensibile?
Sicuramente sfugge, perché uno, così riflettendoci, potrebbe trovare altre soluzioni, no? Per poter salvare l'umanità, per poter riconquistare una relazione perduta.
Ecco, tu quando parli di salvare l'umanità intendi un Dio che cerca di raggiungere l'uomo lì dov'è e di recuperare questa relazione.
Questa relazione perduta. La Bibbia parla esplicitamente di questa rottura di relazione. Il Genesi, quando parla di peccato, il peccato è proprio una rottura di relazione, una mancanza di fiducia che impedisce un cammino comune, e tutta la Bibbia sostanzialmente relaziona dei tentativi che Dio, attraverso i suoi emissari e profeti. Per ultimo, dice colui che ha scritto l'epistola agli ebrei, per ultimo attraverso suo figlio prova a ricucire lo strappo, no? Il Signore trova che l'unica possibilità per dimostrare la sua onnipotenza è rinunciare alla sua onnipotenza e farsi fare dagli uomini qualsiasi cosa.
Ecco, questa è una cosa veramente...
È inaudita, è incredibile.
Bizzarra, nel senso che nel Vangelo di Giovanni si parla di gloria, no? A proposito della croce, ma dove sta questa gloria?
Ho visto recentemente una storia in TV, una trama di un film. I personaggi di questo film sono quattro sostanzialmente. C'è un ateo sviscerato, proprio un ateo proprio esplicito che ridicolizza ogni forma di fede. C'è un suo amico che frequenta una chiesa americana cabalistica, ma crede molto nell'acqua santa da spruzzare sulle porte, eccetera, eccetera. E poi c'è una coppia di persone, tra le quali una donna molto bella che ha sposato un cristiano di quelli nati di nuovo, americani. Ebbene, l'ateo si innamora della signora e si rende conto che nella coppia c'è qualcosa che non va, perché vivono una rigidità della fede veramente angosciante e ridicola veramente, no? E dunque si innamorano i due e il marito ignaro, il cristiano ignaro, tenta in tutti i modi di far diventare cristiano questo ateo, no? Ma non si rende conto che questo ateo sta pian piano prendendogli la moglie, che non vedeva l'ora sostanzialmente di lasciarlo, questo qui. E il marito cristiano tradito decide di imbracciare le armi.
Ecco, un bravo cristiano.
Sì, però dice: io sono cristiano, però credo di più nell'Antico Testamento. Ecco, quindi... Comprendo.
Ah, questa è la battuta?
Sì, no, è nel film. È proprio una ridicolizzazione di alcune tendenze bibliche. Ebbene, dice, però siccome sono anche un po' cristiano, l'Antico Testamento dice che se ti trovo in adulterio, tutti e due devono essere ammazzati. Però siccome io sono cristiano faccio lo sconto del 50%. E siccome credo che tu non ami davvero mia moglie, ti dico che se tu non ti butti dal grattacielo, domani mattina a mezzogiorno tu non ti butti dal grattacielo, io uccido mia moglie, cioè la tua amante. E allora questo ateo si trova sulla punta del grattacielo e si rende conto che l'unico modo per liberare da questa schiavitù la persona che lui ama profondamente è sacrificare se stesso. Allora uno dice: cosa c'entra tutto questo con il Vangelo? Ma tu stai volgarizzando il Vangelo? No. Io credo di aver capito questo da questo film, che aveva tanti altri messaggi, tutti legati anche alla religiosità. Io capisco questo, che nel mio Dio è balenata in testa questa convinzione che l'unica maniera per liberare l'uomo dalle sue pastoie sia dimostrare in maniera inequivocabile l'amore che lui ha nei nostri confronti. E nel momento in cui lui lo ha dimostrato in questa scandalo che è la croce, il Dio onnipotente che mostra la sua onnipotenza rinunciando alla sua onnipotenza, okay? Io capisco che veramente c'è qualcosa al di là delle nuvole e che non è una mia immaginazione, perché nessuna immaginazione malata avrebbe potuto immaginare una trama del genere.
Allora, su questo poi continueremo a riflettere anche nelle prossime trasmissioni, ma intanto ci fermiamo qui. Ricordo che se volete approfondire questi temi leggendo anche direttamente questo libro che ha scritto di recente Davide Mozzato dal titolo Diaconia, la più grande liturgia cristiana, potete richiederci il libro chiamandoci allo 055 41 40 40. Lo offriamo gratuitamente, dunque ve lo mandiamo, ve lo spediamo direttamente a casa. 055 41 40 40. Grazie Davide Mozzato.
Ciao a tutti.
Abbiamo trasmesso A Tu per Tu, interviste e opinioni a cura di RWS.